Buon sabato a voi tutti, buon sabato naturalmente anche voi che siete collegati, un caro saluto e abbraccio fraterno da parte di tutti noi qui presenti. Chi si ricorda il nome Samuel Morse? Chi era costui? È stato l'inventore del telegrafo. Chi va magari a scuola di recente se lo può ricordare, molti di voi ve lo siete dimenticati. Eppure se oggi possiamo telefonare, se abbiamo il cellulare, tutto è cominciato da lì, con il telegrafo. Poi c'è stato Guglielmo Marconi che ha inventato la radio, eccetera. Quindi, una volta uno dei suoi amici chiede a Samuel Morse, dice, ma tu cosa fai quando non ti viene l'ispirazione, quando non ti viene l'illuminazione? E sapete cosa rispose questo Samuel Morse? Rispose così, disse, quando non mi viene l'illuminazione io prego Dio. Questo nel caso che ognuno di noi pensa che fossimo gli unici a pregare Dio. Dice, io prego Dio. E l'altro gli fa, e l'ispirazione ti viene? Dice, sì, sì, mi viene sempre. E quando tutti mi fanno i complimenti, io non dimentico mai che non è merito mio. Quando tutti mi fanno i complimenti, non dimentico mai che non è mai merito mio. Questo episodio mi aiuta a introdurre il tema del mio sermone, che ha a che fare con due caratteri opposti nella vita o nella natura umana, diciamo. Due caratteri opposti, uno che ha a che fare con l'umiltà e l'altro che ha a che fare con l'orgoglio. Difatti potete mettere un titolo quale l'onore dell'umiltà e l'ignominia o la rovina dell'orgoglio. Oppure i pericoli dell'orgoglio, perché non tutto l'orgoglio è negativo. C'è una differenza. Se noi usiamo orgoglio verso la nostra persona, è positivo, perché bisogna avere quell'orgoglio per proteggere la propria dignità. Il problema è quando questo orgoglio noi lo proiettiamo verso gli altri, verso il nostro prossimo. Vedete? Quindi il prossimo non è in sé sbagliato, ma è verso chi lo usiamo. Se lo usiamo verso di noi stessi, bene, perché vuol dire che stiamo attenti. Se qualcuno ci dà un pugno, se qualcuno ci offende, ci insulta, è naturale che ma questo sta denigrando, sta oltraggiando la mia persona. Però quando questo orgoglio è verso l'esterno, verso gli altri, allora, o soprattutto quando questo orgoglio è verso Dio, sappiamo che non c'è mai pentimento. Non c'è mai pentimento. Quindi la superbia è qualcosa di estremamente pericoloso. E tante volte noi non vediamo di essere superbi perché non conosciamo cos'è la superbia o non pensiamo di esserlo. E comunque, grazie a Dio, non credo che qui noi abbiamo di questi problemi gravi di questo genere, no? Però perché ne parlo? Perché siamo in tema di propaganda politica. E ora noi vediamo qualcosa che ci può interessare molto da vicino, anche nell'intimo nostro. Difatti la superbia, vediamo, che è pericolosissima, perché fa cadere, senza che una persona se ne accorge, lo fa cadere nella disonestà, oppure nel parlare male degli altri, per innalzare se stesso. E questa è immoralità. E finisce sempre chi ha troppo orgoglio verso gli altri, sempre nella vergogna e nella caduta. Si cade sempre. Al contrario della superbia, l'umiltà, naturalmente quella sincera, promuove cosa promuove? Promuove onore. L'umiltà promuove onore, promuove dignità, moralità, decoro, correttezza, lealtà, rispettabilità, integrità, irreprensibilità. E perciò oggi studieremo alcuni personaggi biblici o caratteri che hanno mostrato questi due atteggiamenti l'uno opposto all'altro. Perché studiarli? Ci abbiamo, c'è qualcuno qui che sta peccando e Carmelo ce l'ha con qualcuno, non ce l'ho con nessuno. Ne parlo perché nel corso della vita noi ci imbatteremo con questi caratteri e abbiamo bisogno di capire cos'è l'orgoglio dal momento che Dio a noi ci dice e ci fa questa promessa: ricevete, piccolo gregge, il mio regno. Quindi noi abbiamo anche bisogno di capire cosa fare dal momento che siamo in giorni in cui le forze politiche si insultano a vicenda e ognuno vanta se stesso denigrando l'altro, cioè senza rispetto, senza rispetto. Ora pensate, se quel modo di fare a cui noi già ci siamo assuefatti, per noi è normale accendere la televisione e vedere un candidato politico che vanta se stesso, che farà tutto e che salverà tante situazioni e che parla male dell'altro, e poi il giorno dopo vediamo l'altro dice la stessa cosa verso l'altro. Ci siamo talmente assuefatti che lo riteniamo questa una cosa normale, ma agli occhi di Dio è bruttissimo. Agli occhi di Dio è da condannare. Dio condanna questo. È un'abominazione agli occhi di Dio questo modo di fare, tra virgolette, democrazia. Difatti, in mille circostanze, perché abbiamo bisogno di vedere questi due caratteri? In mille circostanze, in ogni luogo, famiglia, scuola, in chiesa, grazie a Dio dico, qui noi non abbiamo per adesso questo problema, almeno spero, sono fiduciosissimo in questo. In mille circostanze l'umiltà e l'orgoglio fanno la grande differenza tra i figli di Dio e i figli dell'uomo. Questa è la grande differenza. Tante volte noi leggiamo che non è in virtù d'opere, non è in virtù d'opere che noi siamo salvati, perché la salvezza è un dono. Ciononostante non significa che Dio non si aspetta che noi facciamo delle opere, ma non le nostre, le sue opere dobbiamo fare. Lui quelle se le aspetta. Quindi il problema è che quasi sempre l'orgoglio umano si nasconde dietro un'ambizione o dietro una finta umiltà. E non sempre queste due cose sono riconoscibili facilmente nella vita di tutti i giorni. Dalle esperienze di umiltà e di orgoglio di alcuni personaggi biblici possiamo trarre delle lezioni utili. Quindi guardiamo più da vicino la dinamica o le dinamiche che avvengono quando la gente dimentica Dio, diventa materialista, ma questo è un mondo molto materialista. Quindi trarre delle lezioni utili su come imparare a ben distinguere l'orgoglio dall'umiltà e a distinguere, dovrei dire, anche la vera umiltà da quella falsa, E su come comportarci nei confronti dei governanti, dal momento che l'Apostolo Paolo dice dobbiamo pregare per i nostri governanti. Dobbiamo pregare. I nostri governanti, che ci piacciono o meno, hanno bisogno delle nostre preghiere, anche se loro magari ci ridono su o magari ci beffeggiano. Noi dobbiamo pregare per i nostri governanti. Hanno bisogno delle nostre preghiere, di qualsiasi colore essi siano, perché se fosse un re non avremmo problemi, non avremmo difficoltà per sapere per chi pregare, per il re. Ma in un campo democratico dove c'è un Parlamento, dove ci sono tanti partiti e quindi anche chi è all'opposizione fa le leggi, contribuisce a fare le leggi e quindi noi dobbiamo pregare per tutti, che ci piaccia o meno. E non dobbiamo cadere nell'errore di lasciarci trascinare delle passioni della propaganda politica, perché vuol dire che noi mettiamo la nostra fiducia nel braccio dell'uomo, quando invece la nostra fiducia è in Dio. E questo non è che non lo sappiamo, tante volte ci dimentichiamo perché questo candidato ci fa più simpatia dell'altro, ma non dobbiamo cadere in questa trappola. Quindi, naturalmente, queste lezioni utili ci aiutano a farci capire come comportarci nei confronti anche dei governanti e specie in tempi, dicevo, di elezioni politiche, ma oltre a questo, perché le elezioni politiche passeranno, ci aiuteranno anche a capire e a ricordare come relazionarci con quelli che hanno maggiore responsabilità di noi, a partire dai genitori, se siamo figli, o con quelli che, diciamo, non so, il datore di lavoro, oppure i governanti, a scuola, i professori. L'altra volta abbiamo sentito che un genitore va a scuola a bastonare l'insegnante. Questo genitore chiaramente non aveva mai subito punizioni corporali, perché questo è il risultato di quando l'abolizione della punizione o della correzione corporale, che in questa società non esiste più e viene vista come qualcosa di negativo. Ed è per questo che abbiamo così tante delinquenze, criminalità. Quindi questo argomento succede, come ho detto prima, che in mille circostanze, per quello che a noi deve interessare, che l'umiltà e l'orgoglio fanno la differenza tra i figli di Dio e i figli dell'uomo, perché in fondo quello che Dio cerca in noi è l'umiltà, la vera umiltà. Quindi guardiamo questi personaggi biblici, alcuni, me ne concentrerò soltanto su alcuni. Potete aprire in Primo Re, per favore, in Primo Re, nel capitolo 1, la cui storia ovviamente è stata scritta perché noi posteri ne traessimo degli insegnamenti, perché Dio non si sarebbe preso questa briga di far scrivere una storia, perché ce ne sono state così tante altre storie e non tutte sono scritte né nella Bibbia e nemmeno in altri libri. Però Dio ha voluto che questa storia fosse scritta per lasciare a noi un insegnamento. In Primo Re, nel capitolo 1, troviamo un personaggio che si chiama Adonia, il quale aspirava a diventare re di Israele al posto di suo padre, re Davide. Re Davide era ormai molto vecchio e comunque era prossimo a passare lo scettro. Ora, Davide, re Davide, quanti di voi avete letto le vicissitudini di Davide? Non è che era un uomo sempre spirituale, a volte fu anche molto carnale. Nel mettere su la famiglia, insomma, amava le donne e ovviamente ne combinò di tutti i colori. Difatti ebbe più di una moglie e fece tanti figli con donne diverse. E tutto questo ovviamente fu un suo seminare, che poi nel tempo venne il momento di raccogliere i frutti del suo peccato. E lui non è che se ne accorse. La differenza fra uno che pecca e non se ne accorgeva mai, non si pentiva mai, è che Davide però alla fine ammetteva e si pentiva amaramente. E siamo un po' tutti così. Tutti. Chi non ha peccato dice scagli la prima pietra. Infatti Adonia era il quarto dei tanti suoi figli di Davide, che ha avuto dalla moglie che si chiamava Agget, questa moglie. Ora, a partire dal versetto 5, naturalmente non leggeremo tutta la storia, però in Primo Re, capitolo 1, dal versetto 5, vediamo che Adonia, tutta la storia è in questo capitolo, quindi non dovremo andare a destra e a sinistra nella Bibbia, e poi sfoceremo anche nel capitolo 2 brevemente, ma tutta la storia principalmente nel capitolo 1 di Primo Re. Quindi Adonia, figlio di Agget, mosso dall'ambizione, diceva: sarò io il re. Eppure aveva tanti fratelli e fratellastri. E si procurò carri, cavalieri e 50 uomini che correvano davanti a lui. Quindi lui anzitempo si stava già preparando la strada per diventare re. E naturalmente lo faceva di nascosto. Faceva di tutto per accattivarsi la simpatia degli altri, aveva anche del carisma. Quindi, da notare in questa frase, in questo versetto 5, che Adonia si autoesaltò al ruolo di re, da sé, senza aspettare che fosse Dio a elevarlo a quel ruolo. E come figlio, Adonia poteva legittimamente aspirare alla corona. Era il figlio del re, quindi era normale. Ma ciò non lo autorizzava a scegliere se stesso, ad autoproclamarsi re. Insomma, se uno legge tutta la storia, scopre che poi questa Adonia era uno dei figli più viziati. Era molto viziato questo. Infatti, nel versetto 6 cosa leggiamo? Che suo padre Davide non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua dicendogli: perché fai così? Non l'aveva nemmeno mai richiamato. In aggiunta, Adonia era di bellissimo aspetto. Quindi Adonia pensava, visto che suo padre non l'aveva mai rimproverato, che anche questa volta suo padre l'avesse lasciato fare. Diceva: vabbè, mio padre non mi dirà niente. Aveva preso per scontato questa storia. Ma il problema vero era che quando Adonia fece questo, lo fece che sapeva quali erano le preferenze di suo padre. Lui sapeva che Davide prediligeva di più Salomone e vedeva Salomone molto più adatto a ricevere la corona. Ora Adonia, autoproclamandosi erede del trono al posto del fratellastro Salomone, cosa fece? Sfidò la decisione del padre, palesando così che cosa? Orgoglio, superbia. E orgoglio e la superbia la dobbiamo vedere come avere un'altissima opinione di se stessi. Ed è un po' quello che vediamo nei politici. Nei politici dice: io sono migliore, io risolverò i problemi del paese molto meglio degli altri. A volte anche nella società, nel posto di lavoro, ci sono invidie. Quindi siamo a questo punto. E aveva naturalmente, probabilmente, pregiudizi su Salomone, perché Salomone nacque dopo che il primo figlio di Betsabea aveva partorito, dopo che era morto, che Dio gliel'aveva fatto morire, perché era il figlio dell'adulterio tra Davide e Betsabea. In alcune versioni Betsabea è scritto Bathsheba. Betsabea o Bathsheba sono la stessa persona, a secondo le dizie la Bibbia che avete. L'analisi di un famoso commentatore che si chiama Harry Matthew, americano, afferma che i figli che hanno tutto dai genitori, che non sono mai privati di nulla, sviluppano generalmente un'altissima autostima. Hanno grandi pretese e molta arroganza, ma senza che se ne accorgono. E il che li porta o li può portare alla rovina, a fare degli errori gravissimi. Ora, questo era il caso di Adonia. Davide, il re Davide, era troppo occupato a risolvere i problemi dello Stato di Israele. Aveva viziato, generalmente i figli, ma questo Adonia era il più viziato di tutti. Ora, Adonia era consapevole della sua bellezza, del suo carisma, e quindi riuscì, nel versetto 7, se siete ancora lì, non perdete di vista questa traccia di questo capitolo 1 di Primo Re, dice: Adonia riuscì a prendere accordi con Joab, quella stessa persona che Davide, suo padre, aveva mandato a uccidere Uria, il marito di Betsabea. Quindi notate bene che Joab evidentemente non aveva in grande stima Davide, perché ancora l'aveva attaccato al dito il fatto: tu mi hai mandato a uccidere Uria per prenderti sua moglie. Quindi lì, in questa sua richiesta, pur essendo re Davide, perdette che cosa? Dignità. Perdette la dignità regale, perché dice: ma tu, re, mi chiedi a fare questo per prenderti la moglie di un altro che veniva e non dormiva nemmeno a casa sua. Allora lui naturalmente fece accordi con Joab, o Job, a secondo come è scritto nella Bibbia. E naturalmente perché lui prese questa posizione, questa Joab? Non perché era uno stingo di sangue, di santo, ma semplicemente perché prese l'opportunità di dire, disprezzando re Davide, io mi metto con suo figlio perché suo figlio è il futuro del regno. Re Davide sta per morire, quindi era anche un opportunista. Poi c'era anche il figlio di Seruia, e Iob era figlio di Seruia, e con il sacerdote Abiatar, i quali, essendo opportunisti, si misero dalla parte di Adonia e lo favorirono per fargli conquistare il trono, perché ovviamente dice, se conquista il trono noi avremo dei ruoli importantissimi. E naturalmente davanti a questo scenario, magari non lo sapeva quasi nessuno, eccetto questi personaggi coinvolti, Dio vedeva e Dio non poteva apprezzare assolutamente la ribellione, perché Dio non condona la ribellione e Dio non la benedice la ribellione. Quindi Dio però ci dà delle scelte, sappiamo che nella vita abbiamo il libero arbitrio, proprio come Adonia, Job, Abiatar, questi personaggi dovettero scegliere e naturalmente scelsero di fare quello che appariva giusto ai loro occhi, ciò che appariva giusto al loro cuore. A sua volta Davide sapeva tutto quello che Adonia stava facendo, ma come al solito se ne stava zitto, perché normalmente fra queste persone non dire niente a nessuno, questa è la regola, non dire niente a nessuno e stare sempre silenziosi, ed è la formula mortale. Comunque non tutti si allearono con Adonia, perché non tutti pensavano che Adonia avesse il diritto di rivendicare il trono. Infatti nel versetto 8 vediamo che il sacerdote Sadoc, Benaia, figlio di Jehoiada, il profeta Nathan, Simei, Rei e tutti gli uomini valorosi di Davide, quindi generali, insomma tutti non erano dalla parte di Adonia ma dalla parte di re Davide e occupavano ruoli chiave a sostegno del regno. I sostenitori di Adonia invece crescevano in numero. E a un certo punto, leggiamo nel versetto 9, che Adonia, senza avvertire nessuno, sacrificò pecore, buoi e vitelli grassi vicino al masso di Zoelet, che i giudei lo chiamano anche il masso del serpente, che è accanto alla fontana di Rogel. E invitò, notate bene, invitò tutti i suoi fratelli, figli del re, e tutti gli uomini di Giuda al servizio del re, li invitò tutti, eccetto chi nel versetto 10 non invitò il profeta Nathan, né Benaia, né gli uomini valorosi, né Salomone suo fratello. Praticamente lui stava facendo una specie di preludio, una congiura, una divisione della nazione, come una autoincoronazione, così tutta in disparte, per avere il conforto, per avere il sostegno e la conferma almeno di questo zoccolo duro che erano suoi sostenitori. Quindi era un preludio alla sua incoronazione e non si preoccupava affatto di Dio, di quello che Dio poteva pensare. Quante volte noi facciamo delle cose ma non chiediamo mai a Dio: Dio, tu cosa ne pensi? È la cosa giusta o la cosa sbagliata? Cosa devo fare? Abbiamo cantato l'inno "Mostrami la via". Ma è questa la grande differenza fra chi è umile e chi è superbo. Chi è umile dice "Mostrami la via". Chi è superbo la via pensa di saperla. Allora dice nel versetto 10 che non invitò nemmeno suo fratello, e così rischiando di dividere la nazione. Allora avviene qualcosa. Nel versetto 11 Nathan, che è ovviamente quello spirito intraprendente che non ha paura di nessuno, eccetto da Dio, Nathan parlò alla moglie di re Davide, a Bathsheba o Bezzabea, tua madre di Salomone. Nathan parlò a Bezzabea, madre di Salomone, e le disse nel versetto 11: non hai udito che Adonia, figlio di Haggit, è diventato re senza che Davide, nostro signore, ne sappia nulla? Dava stava raccogliendo ciò che aveva seminato anni fa. Già si ritrova ad avere una moglie che è tutta Imperita dice: tu avevi promesso questo, come mai Adonia? Gliel'hai domandato tu? Lo hai incoraggiato tu a sentirsi già re prima del tempo? E quando questo può accadere anche nelle nostre famiglie, o dovrei dire nelle nostre nazioni, quando non li correggiamo per tempo, i problemi diventano sempre più grandi, sempre più difficili da risolvere. E Davide si trovava in questa situazione molto difficile. Ora, vedendo la divisione del regno, il pericolo della divisione del regno, ma anche il pericolo di morte, perché se Adonia e il suo gruppo fossero veramente, avessero preso veramente la corona, chiaramente Absalom e Nathan e tutti gli amici di re Davide, una volta morto il re vecchio, temevano di poter essere perseguitati e messi a morte. Quindi tutti gli oppositori di Adonia, il profeta Nathan fa il suo dovere di avvertire il re, ma lo fa mediante appunto la moglie Betsabea. Nel versetto 13 gli dice, Nathan dice a Betsabea: va, entra dal re Davide e digli: o re mio signore, non giurasti alla tua serva dicendo: Salomone tuo figlio regnerà dopo di me sedendo sul mio trono, perché dunque regna Adonia? Questo mi fa ricordare tante volte mia moglie quando mi riprende da qualcosa che è diversa da quello che avevamo concordato. Da notare che Beersheba entrò nella camera del re prostrandosi. Se leggete tutto, naturalmente dice: io sono la tua serva. Ora, quante delle nostre mogli si sentono serve del proprio marito? Cioè, tanto per fare un salto di secoli per dire come è cambiata la natura umana. Perché in effetti, se il marito deve morire per la propria moglie, almeno la moglie dovrebbe sentirsi serva del proprio marito. Io non sono qui per adulare le mogli, ma perché per indicare quanta diversità di attitudine c'è. È chiaro che quando tra moglie e marito c'è amore, i due si servono reciprocamente, inutile dirlo. Io sto esagerando e mi rendo conto di questo. Però è importante notare che naturalmente oggi la gente non riverisce, la gente non si sente umile. Questo era, da parte di Betsabea, umiltà, perché Betsabea era la moglie e aveva passato tanti anni d'amore con re Davide e quindi poteva anche evitare di fare quel gesto e di approcciarlo in quella maniera, ma evidentemente era solita prostrarsi in grande riverenza davanti al re, se non all'uomo Davide, al re Davide, quindi onorando l'autorità. Ma quando voi entrate nei dibattiti televisivi politici, c'è questa riverenza, c'è questo rispetto tra avversari? No, ci sono solo insulti, solo insulti. E quindi noi vediamo che la differenza, la dobbiamo vedere, la differenza che c'è tra i figli di Dio e i figli degli uomini. Quindi questo tipo di umiltà mancava ad Adonia. E il re Davide come reagì? Perché se uno la legge senza sapere il retroscena, uno pensa che il re Davide era un vendicativo oppure un altro carnale come Adonia. Invece notate che i versetti dal 14 al 40 di questo primo capitolo narrano come il re Davide si vede costretto a incoronare pubblicamente il giovane Salomone, re di Israele, prematuramente. Lui si vede costretto ad abdicare, perché questo sta dicendo questo. Se la notizia arriva alla popolazione che Adonia è re, magari lo prendono e allora magari poi sarò costretto ad annunciare qualcosa di diverso. Insomma, qua la nazione rischia di dividersi. Allora dice: no, allora io abdico. E questo è quello che combinò Adonia. Quindi Salomone fu unto re di Israele. A un certo suonarono le trombe, la popolazione seppe la notizia, perché a quel tempo si avvisavano le persone con le trombe, e naturalmente tutta la popolazione gridava: proprio con grande gioia, suonando flauti, tamburi, abbandonandosi a una grande gioia, sicché la terra addirittura rimbombava dalle loro grida. Da lontano erano chiusi in un bel ristorantino che Adonia con tutti i suoi amici, con tutti i suoi convitati, mentre finivano di mangiare, udirono questo rumore nel versetto 41, udirono questo rumore. Ora, quando seppero che cosa poteva significare quel chiasso, che Salomone era stato consacrato da Re Davide come nuovo re di Israele, Adonia e i suoi seguaci addirittura cominciarono veramente a tremare, furono presi da grande spavento e sapevano di non avere il favore del re, soprattutto del nuovo re. Non avevano il favore di Re Davide, ma non avrebbero avuto sicuramente il favore del nuovo re. Quindi ebbero molto paura, scapparono. Adonia in particolare, per timore, si rifugiò, andò verso l'altare e andò ad aggrapparsi nelle corna dell'altare, perché quelle corna venivano utilizzate come per dire: io sono qui vicino all'altare, tu non mi puoi venire qua a fare nulla. Era come una specie di territorio neutro, dove la gente veniva a chiedere un po' di tregua. Quindi, a un certo punto, nel versetto 51, Adonia, dopo che si aggrappa alle corna dell'altare, si aggrappa lì per mostrare anche un pentimento che poi si rivela non sincero. Diceva: il re Salomone mi giuri, perché diceva: su, dai, scendi da questo qua. No, no. Prima il re Salomone mi deve giurare oggi che non mi farà morire. Eppure lui sapeva che era degno di morte. Ma notate la risposta di Salomone nel versetto 52, il quale non giura affatto, non è che perché dice: sì, tu mi chiedi di giurare, ma io che sono scemo che ti giuro. No, gli risponde pubblicamente in questo modo, con molta saggezza, gli dice nel versetto 52: se Adonia dimostra di essere una persona per bene nel tempo, non cadrà in terra neppure uno dei suoi capelli, ma se sarà trovato colpevole, morirà. E quindi Salomone fece tornare Adonia a casa, libero. Gli concesse una tregua. Dice: ma stai attento perché io ti tengo d'occhio. E tengo d'occhio anche i tuoi amici, quelli che mi volevano. I primi versetti del Seora, qui passiamo al secondo capitolo di Primo Re, dove parla della morte del vecchio re Davide e del fatto che Adonia viene a parlare con Betsabea, madre di Salomone. Notate che lui, dopo che aspetta che il re Davide muore, non, tenete presente che re Salomone è un giovinetto, eppure parla con grande saggezza, ma è ancora un giovinetto, mentre questa Adonia è molto più grande di lui, di età. Allora dice: oh, va, osa andare dalla madre di Salomone, in Primo Re 2,15, e dice alla madre di Salomone, a Betsabea: Betsabea, tu sai che regno mi apparteneva, tu sai che regno mi apparteneva. Notate questa recriminazione che è molto pericolosa. Lui dice: tu sai che regno mi apparteneva e che tutto Israele mi considerava come suo futuro re. Ma il regno è stato trasferito e fatto passare a mio fratello perché glielo ha dato il Signore. Notate come tutta questa frase è contraddittoria. Perché se veramente gliel'aveva dato il Signore, lui non avrebbe dovuto dire: tu sai che regno mi apparteneva. Avrebbe dovuto dire: quel regno non mi era mai appartenuto. Allora Adonia recrimina qui. È una recriminazione molto pericolosa, provocatoria, rivelando che il suo pentimento non era stato sincero. Lui ancora la cosa l'aveva attaccata nel dito, dopo che era morto Re Davide. E non credeva affatto che il regno era stato dato a Salomone per scelta del Signore. Lui era convinto che gli era stato tolto, gli era stato rubato. Dice: il regno apparteneva a me. Tanto che fa una richiesta provocatoria. Notate che richiesta provocatoria. È provocatoria non tanto riguardo all'oggetto della richiesta, ma il fatto che lui osa fare questa richiesta. Difatti lui dice, ella disse, egli, Adonia dice a Bessabea, ti prego, di al re Salomone, a tuo figlio, il quale nulla ti negherà, perché è tuo figlio, che mi dia Abisac, la sunamita. Questa Abisac, sunamita, era una ragazza giovane, bellissima, che me la dia per moglie. Bescebea rispose, sta bene, parlerò al re in tuo favore. Cosa vedete in Bescebea? Una grande ingenuità. Una grande ingenuità. Bescebea non vede cosa c'è dietro quella richiesta. Però lo vede suo figlio Salomone. Pur essendo piccolo, Salomone vede quello che sua madre non riusciva a vedere. Difatti, se ricordate, Abisac, la sunamita, era stata la badante personale di re Davide, quando lui era vecchio, molto vecchio, non era mai stata sua moglie, era una specie di infermiera che badava questo vecchietto che tremava tutto e gli era stata messa accanto proprio per badare a questo re molto vecchio e anche per riscaldarlo. Naturalmente non mancano le malizie su questo, però voglio dire, era passata in eredità al re Salomone. A quel tempo, cerchiamo di entrare nella mentalità della monarchia, soprattutto di quel tempo, che tutto quello che apparteneva al re passava al figlio. Quindi anche questa ragazza, Abisac, la sunamita, era passata come una proprietà del re. E quindi, anche se Salomone, giovane com'era, non aveva bisogno di una badante. Sappiamo bene che cosa aveva bisogno Salomone dal momento che si fece un harem con 1.000 donne. Però, tuttavia, la richiesta di Adonia era molto provocatoria, perché mirava a dimostrare al popolo, una volta che anche Salomone fosse stato ingenuo e avrebbe acconsentito a quella richiesta, mirava a dimostrare al popolo che ad Adonia spettava di diritto qualche proprietà del re. Come dire, vabbè, sta cosa aspettava a me, tu ti sei preso questo, dammi almeno una fetta della proprietà del re. Il che sarebbe stato interpretato come un tentativo di rivalsa nei confronti della corona. Cioè avrebbe lasciato sempre un dubbio, un'ombra, una macchia, che Salomone in realtà non era il legittimo re di Israele. Notate nel versetto 22, del capitolo 2 naturalmente, re Salomone, che non mancava di acume e di sagacia, rispondendo a sua madre, disse: perché chiedi Abisac la sunamita per Adonia? Chiedi piuttosto il regno per lui, poiché egli è mio fratello maggiore. Chiedilo per lui, per il sacerdote Abiatar e per Iob, figlio di Zeruia, gli sta dicendo a sua madre. Ma non ti rendi conto che dietro a tutto questo c'è una congiura? Che questi qua ancora la pensano come prima, che noi gli abbiamo strappato il regno, la corona. Nel versetto 23 il re Salomone giurò per il Signore dicendo: Dio mi tratti con tutto il suo rigore se Adonia non ha pronunciato questa parola a costo della sua vita. E ora, come è vero che vive il Signore, il quale mi ha stabilito, mi ha concesso il trono di Davide mio padre e mi ha fondato una casa come avevo promesso, oggi Adonia sarà messo a morte. Oggi Adonia sarà messo a morte. E questa storia finisce col re Salomone che condanna a morte Adonia, suo fratello maggiore, e condanna a morte anche i nemici storici della casa di Israele per dare finalmente stabilità al regno di Israele. Adonia e i suoi seguaci fecero una brutta fine, perché l'orgoglio, la superbia, l'ambizione, perché troppo orgogliosi e ambiziosi e si erano autoeletti a governanti del popolo. Scoperti, recitarono un falso pentimento, così come tanti politici recitano una falsa umiltà. Fu data loro un'opportunità di riabilitazione, gli fu data questa opportunità, ma continuarono ad essere orgogliosi, a recriminare, ad essere superbi e non si sottomisero umilmente all'autorità stabilita da Dio, non si misero il cuore in pace. Continuarono invece a competere con chi governa, come fanno oggi molti politici e non solo i politici. Ora, in tutte le democrazie, qual è il tallone d'Achille in tutte le democrazie? La superbia. La superbia degli uomini che gareggiano gli uni contro gli altri, dove non c'è rispetto né umiltà. Generalmente è così. Ci possono essere delle eccezioni, spero, ma normalmente tutti fanno a gara a dire io farò meglio degli altri. Ecco perché noi non votiamo. Preghiamo per loro. Hanno bisogno delle nostre preghiere. Ma con chi parteggiamo? Su chi noi mettiamo la fede? Su quale braccio umano? Se non nel braccio di Dio. Quindi noi sappiamo e non crediamo che Gesù Cristo tratterà meno duramente quando lui tornerà, non tratterà meno duramente gli orgogliosi e i superbi o chi pensa che lui non debba regnare. Erode non voleva che lui regnasse perché era orgoglioso, superbo. E quindi Cristo è il re dei re, signore dei signori. Sappiamo che quando verrà ci sarà una guerra globale, titanica, perché non vorranno che Cristo regni sugli uomini. E Gesù ha detto, il mio regno è stato preso a forza, è stato preso a forza dai violenti. Perché violento non è solo chi ti dà un pugno, violento anche chi è orgoglioso, chi non ha umiltà. Quindi, interessante notare tutto questo. Davide perse quattro suoi figli proprio come lui stesso aveva detto che avrebbe meritato chiunque avesse commesso un'ingiustizia simile al suo adulterio. Ne perse quattro figli. Quattro persi. Esattamente quanto lui stesso aveva detto. Questo merita di essere punito quattro volte. E lui quattro figli perdette, senza sapere che si trattava del suo peccato. Davide aveva esclamato: com'è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà quattro volte. Quattro figli perse. Ora noi lo leggiamo così, non sono figli nostri, ma chi perde un figlio si può rendere conto il dolore che c'è. Cosa possiamo imparare da Adonia, morale, della storia? Io penso che forse la storia più importante è che non dobbiamo mai metterci al posto dell'autorità che non ci è stata data. Tante volte si calpestano i piedi degli altri nel mondo del lavoro. Ci si fa. Invece questa è la lezione più importante, che non dobbiamo mai metterci nella posizione di autorità quando tale autorità non ci appartiene e non ci è stata conferita. Vi ricordate quando qualcuno toccò l'arca e restò fulminato? Non era un ruolo che gli era stato dato. Quindi l'altra è che non dobbiamo mai decidere al posto di Dio. Dobbiamo aspettare che sia Dio a decidere per noi in certe cose. Il posto che Dio ci ha assegnato, pensando sempre che comunque è sempre un dono divino immeritato, qualsiasi posto noi abbiamo, che pensiamo che sia un posto alto, di alta autorità o di nessuna autorità, è comunque un dono immeritato. Il fatto che noi siamo qui è un grande dono. Immeritato. Non è che noi ce lo siamo meritati di essere parte del gregge di Dio. Siamo stati illuminati e chiamati a essere primizie di Dio per sua grazia e non per i nostri meriti. Chiaramente abbiamo, come abbiamo sentito nel sermonetto, abbiamo il dovere di poi di riempire le lampade. Ma quando siamo chiamati eravamo suoi nemici. E nonostante questo lui ci ha chiamati. Quindi non è stato per chissà per cosa avevamo fatto. E naturalmente con il dono dello Spirito Santo il nostro impegno deve essere sempre proteso a vincere l'orgoglio umano e a coltivare un'umiltà sincera, perché l'umiltà e l'orgoglio fanno la differenza tra i figli di Dio e i figli dell'uomo. L'orgoglio alla fine esige un alto prezzo, che è la morte. E la politica degli uomini, non dimentichiamo che anche l'orgoglio è dall'Eden che iniziò, quando il frutto sembrava dare intelligenza e poter decidere da sé, quello è l'orgoglio, la superbia. Quindi la politica degli uomini a volte ci appassiona. È naturale, umanamente, magari quando vediamo certe ingiustizie e sentiamo qualche altro che quella ingiustizia te la vuole togliere, tu tendi a partecipare, a dire io sostengo di più questa persona anziché l'altra. Specie quando vediamo queste ingiustizie e facciamo allora in tal caso l'errore di confidare nell'uomo che promette di farle quelle cose, di fare la giustizia. Ma c'è un uomo che veramente sa fare la giustizia? Io penso che un re sarebbe più in grado di un politico in regime di democrazia a fare giustizia. Un re o è cattivo veramente? Oppure, essendo re, se non è cattivo, lui può fare la giustizia senza che ha tanti tentacoli come nella democrazia, perché anche quando uno è nella democrazia e vuole fare qualcosa di buono, avrà mille contro, mille adonie che gli andranno contro, legittimati ad andargli contro. Quindi questo è un grande tallone d'Achille. Ora il pastorello Davide affrontò il gigante Golia sapendo che non è per spada che si vince la battaglia. Ma si vince con l'umiltà, avendo Dio al proprio fianco. Ora, l'orgoglio è un problema della natura umana e perciò dobbiamo sempre ricordare le famose parole di Gesù, il quale disse: chiunque si innalza sarà abbassato, chiunque si innalza sarà abbassato. E quindi Gesù disse questo per certuni. Andiamo in Luca capitolo 18. In Luca capitolo 18 Gesù disse questo per certuni. La conosciamo la storia, ma vediamola un po' velocemente per rinfrescare, per far ringiovanire in noi la consapevolezza del significato di questa parabola. Gesù disse questo, che chiunque si innalza sarà abbassato, che certuni erano perché certuni erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ed è un'attitudine che deriva appunto dall'orgoglio e dalla superbia. Normalmente quando io non valgo nulla e so di non valere nulla, mi basta buttare a terra un altro per sentirmi qualcosa. Questo è quello che fa l'uomo. Questo è quello che fa la natura umana. Io so di non essere nessuno ed è per questa ragione che tante volte, per esempio, anche su Facebook, noi offriamo, per esempio, un opuscolo che non dovrebbe suscitare certe reazioni, eppure mandano brutte parole, eccetera, perché quella persona che scrive quelle cose non vale niente, però nello scrivere qualcosa, nel denigrare, lui si sente qualcosa. Questa è la dinamica della superbia e dell'orgoglio, perché le persone orgogliose non necessariamente lo sfoggiano l'orgoglio. Tante volte tu puoi avere orgoglio anche in quella persona che è molto, molto debole, vestita molto male, oppure molto magra, oppure una persona che può sembrare la persona più umile del mondo dall'aspetto, dal modo come parla, dal modo come veste, ma di dentro invece c'è una superbia che non può essere nemmeno misurata. Allora, in Luca 18, nel versetto 10, disse Gesù questa parabola: due uomini salirono al tempio per pregare, uno era un fariseo e l'altro era un pubblicano. Ora, tutti noi, per chi non lo sapesse, i farisei erano i religiosi. I pubblicani invece erano giudei, ma esattori, principalmente facevano il mestiere di raccogliere le tasse, quindi non erano poi molto amati. E uno di questi era Matteo, colui che scrisse il Vangelo secondo Matteo, per esempio. E nella parabola di Gesù, nel versetto 11, il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: O Dio, ti prego, no, o Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Dice: ti ringrazio, notate bene, lui ringrazia Dio perché non soltanto lui dice si reputa non simile agli altri, ma poi cerca di portare Dio dalla sua parte, di renderlo complice della sua vanità, dicendo: ti ringrazio. Notate bene che Dio non apprezza questa cosa, non apprezza questo perché naturalmente lui diceva che faceva determinate cose e non c'era nulla di sbagliato nel pregare, nel digiunare e nel dare la decima. Cosa c'era di sbagliato in cose che era stato Dio stesso a ordinarle? Dio stesso ha ordinato queste cose. Ma naturalmente sbagliava in che cosa? Nel disprezzare gli altri. Lui disprezzava gli altri. Difatti, in modo opposto, nel versetto 13, il pubblicano, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Cosa stava a indicare? Che lui non aveva pretese, non aveva ambizioni. Questo qua. Il pubblicano, in altre parole, conosceva la parola di Dio e umilmente ammetteva i suoi limiti e la sua fragilità. E ovviamente l'ammetteva davanti a Dio. Dice: davanti a Dio non posso altro che chiederti di perdonare, di avere pietà. Mentre il fariseo, notate la differenza, vantava una sua personale perfezione. Lui vantava una sua personale perfezione, non riconoscendo che la perfezione e ogni altro dono vengono solo da Dio. Quel che di buono noi riusciamo a fare è Dio in noi, non siamo noi. Perché senza che lo Spirito di Dio fosse stato dato a noi, noi avremmo continuato a fare le opere di morte, le opere della carne. Quel che di buono noi facciamo, il pregare, il digiunare, il sostenere l'opera, viene da Dio. È lo Spirito di Dio che viene in noi. Quando nel sermonetto abbiamo sentito: cercate prima il regno di Dio. Non è che lo si cerca solo con idee sentimentali, lo si cerca anche in modo pratico, nel pregare, nel digiunare, nel fare tutte le cose che Dio comanda. E difatti dice che il fariseo a un certo punto non fu giustificato da Dio, perché, ripeto, riconosceva, lui vantava una sua personale perfezione, non riconoscendo che la perfezione e ogni altro dono vengono solo da Dio mediante lo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio non si vanta né si autoesalta sugli altri. Gesù disse nel versetto 14: io vi dico che questi, cioè il pubblicano, l'umile, e non il fariseo superbo, orgoglioso, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Non è mai abbastanza ripeterlo. Quindi ci avviamo alla conclusione, ricordiamo Adonia come si autopromuoveva su Absalom e su tutti gli altri. E questa altra lezione che possiamo imparare a ricordare sarebbe anche che quelli che cercano il potere cadono. Quelli che cercano il potere magari riescono a prenderlo, ma non è Dio, non è Dio che gliel'ha dato. Dio li lascia fare, ma alla fine cadono ed è per questo che gli imperi magari sorgono e Dio gliela dà, ma alla fine crollano. Difatti, quelli che conquistano il potere da soli non lo ricevono da Dio, ma per questo motivo non c'è stato impero che prima o poi non sia crollato. Il regno del Padre nostro, quello che noi aspettiamo, è un regno che non possiamo prenderci, è un regno che ci verrà dato. Difatti dice: venite gregge mio, dal Padre mio, ricevete, non prendete, ricevete il regno che è stato preparato per voi fin dall'inizio. Però per tornare al fatto che il regno che il Padre Eterno ha dato a suo figlio Cristo è un regno che non crollerà mai, perché Gesù ha preferito la croce ai regni che Satana nel deserto gli offriva. Poteva dire, poteva talmente essere come Adonia e dire: sì, dammili ora perché è meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Invece lui ha saputo aspettare, come noi siamo chiamati a sapere aspettare. Quindi il pensare che noi siamo meglio degli altri, o addirittura una cosa molto più brutta, far capire agli altri, magari involontariamente, che noi siamo meglio degli altri, significa coltivare orgoglio e la superbia, significa mettere gli altri nella condizione di classificarci orgogliosi e superbi. Quindi quando apriamo la bocca, dietro da questo pulpito o anche tra di noi o anche nella società. È molto importante non dare mai questa impressione che noi... È facile cadere in questo stato d'animo, che noi siamo migliori degli altri. Soprattutto cadiamo in questa trappola quando dimentichiamo che la chiamata di Dio è un dono immeritato, come ho detto prima, e che ci è stato dato per servire gli altri, non per disprezzare gli altri. In conclusione, l'umiltà è la caratteristica principale che Dio cerca in ciascuno di noi, da coltivare in famiglia, tra fratelli e nella società, e le nazioni trarrebbero grandi benefici. Desidero concludere questo sermone citando una scrittura molto bella, in Primo Pietro 5, dove l'Apostolo Pietro scrive: similmente voi giovani, perché tante volte noi possiamo considerarci veramente benedetti ad avere dei figlioli che non sono dei ribelli, e quindi similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, soprattutto i genitori, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri, dice anche tutti gli uni agli altri, questa sottomissione implica, richiede umiltà, e dice di fatti rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la mano potente di Dio affinché Egli vi innalzi al suo tempo, al tempo opportuno. E poi dice questa promessa: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, se prega, se cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò l'intero paese. Ma voi pensate, se questo avvenisse per ogni nazione, tutti i problemi di questa nostra nazione, l'Italia per esempio, finirebbero come per incanto. E finiranno quando tornerà Gesù Cristo, il nostro Signore, Re dei Re. E perciò ricordiamo i pericoli dell'orgoglio e l'onore dell'umiltà. L'orgoglio fa pagare alla fine con la morte, l'umiltà invece produce l'inestimabile dono divino di una vita serena, onorabile, dignitosa, ricca di gioia appagante per l'eternità.